Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
Il prossimo mese di novembre si svolgerà a Milano Book City, che è sempre frequentatissimo dall'anno della sua apertura nel 2012. Ricordiamo che il tema che guiderà queste giornate sarà guerra e pace. E proprio a questo proposito il libro che vogliamo presentarvi ha per titolo I Festival Diffusi, un nuovo formato organizzativo per le politiche culturali. È un libro pubblicato dalla casa editrice Francoangeli, firmato da Andrea Minetto, manager culturale, e Silvia Tarassi, consulente per le politiche culturali. Si potrà trovare in questo volume un interessante excursus attraverso questo fenomeno che ormai troviamo quasi tutto l'anno, sia in grandi città, in cittadine e anche in paesi. Ce ne parla Andrea Minetto. Andrea Minetto, insieme a Silvia Tarassi, avete analizzato questo fenomeno. Quali sono in sintesi gli aspetti principali che avete sottolineato?
Allora, buongiorno innanzitutto. Gli aspetti principali di questi festival che noi chiamiamo diffusi sono legati non solo alla diffusione geografica, che è un aspetto tipico di tanti altri festival, ma a una diffusione di tipo organizzativo, metodologico, perché la diffusione si presenta e si riscontra anche nell'ampiezza di soggetti organizzatori di questi festival e di una modalità organizzativa di coinvolgimento del territorio che non è tipica degli altri festival tradizionali dall'alto verso il basso, quindi tipicamente con una direzione artistica che sceglie qualcosa e la propone al territorio, ma con un processo inverso, diffuso sul territorio, proprio perché il territorio che attraverso una call pubblica propone e organizza direttamente gli eventi di questi festival.
Senta, abbiamo ormai a che fare con festival che durano oltre 20 anni, addirittura quasi 30, come Mantova, Festival della Letteratura, Sarzana 20, poi Piano City, fra poco ci sarà anche Book City. Sono sempre frequentatissimi. Ecco, anche qui possiamo parlare di una moda o un vero interesse culturale?
Tutti i festival che ha citato hanno delle caratteristiche o sono essi stessi dei festival diffusi. È una qualità, diciamo, una caratteristica dei festival diffusi è quella di un nuovo rapporto con il pubblico, ed è forse questa la chiave del successo e della longevità di questi festival, proprio perché rivolgendosi a una grande fetta di pubblico, a un target molto ampio, quindi anche in questo senso diffuso, quindi non solo una connotazione geografica, questi festival riescono a parlare e intercettare con proposte diversificate all'interno del formato pubblici target davvero ampi, e forse questo è il motivo anche perché proseguono negli anni e hanno così tanto successo.
Ecco, proseguono negli anni, comunque anche qui è chiaro che hanno cambiato, hanno intercettato evidentemente le necessità, i desideri del pubblico, e anche loro si sono probabilmente modificati nel tempo.
Sì, è vero, una cosa che è stata, diciamo, si è modificata negli anni o che ha in qualche modo incuriosito maggiormente il pubblico rispetto ai festival tradizionali, ad esempio l'utilizzo di luoghi atipici o l'utilizzo di luoghi non prioritariamente o non prettamente dedicati a un uso culturale, quindi la presentazione di libri nelle piazze, la presentazione di libri magari in luoghi particolari, nei luoghi di cura come negli ospedali, oppure un concerto in un museo che nasce come invece con un'altra funzione culturale, una proiezione di un film all'interno di una stazione, in luoghi di passaggio. Diciamo che un'altra caratteristica tipica dei festival diffusi è quello di essere diffusi anche nella tipologia dei luoghi in cui questi festival si svolgono, quindi cercare di intercettare il pubblico non in un luogo dove già il pubblico si aspetta di trovare quel tipo di contenuto. Il teatro nel teatro, la musica, un concerto in un locale dal vivo, ma andare a intercettare o a incuriosire o a prendere pubblico in luoghi insoliti, diversi. E questo ovviamente ha un aspetto moltiplicatore del pubblico, perché parlando e presentandosi in luoghi diversi si intercetta naturalmente un pubblico nuovo e diverso, e lo si incuriosisce e lo si fa crescere.
Esattamente, quello che le volevo chiedere, si affinano un po' i gusti, ma probabilmente si spingono anche le persone a andare oltre.
Sì, assolutamente, c'è una sorta, noi lo chiamiamo così nel libro, c'è una sorta di serendipity culturale in cui le persone in qualche modo inciampano nella cultura mentre tornano a casa, sul luogo, sul tragitto normale, casa-lavoro, casa-scuola, inciampano in un concerto di Piano City che si svolge in una piazza, in una stazione, in un supermercato, in un aeroporto e fanno innescare un meccanismo di curiosità e di fruizione o voglia di esplorare nuovi mondi che normalmente, abitualmente, in cui normalmente non capiterebbero, perché magari per questioni di costi, per questioni di comunicazione. Quindi è sicuramente anche questo un meccanismo virtuoso per la crescita del pubblico.
Ha parlato di costi e direi che c'è anche un aspetto economico, anche qui, che avete evidentemente sottolineato.
Sì, cioè, l'aspetto economico.
Uno si domanda chi paga tutto questo. Ovviamente c'è un'idea, ma per andare un pochino più in profondità.
Sì, un'altra caratteristica tipica e particolare dei festival diffusi, a differenza dei festival tradizionali, perché ricordiamo che il festival diffuso è proprio una tipologia di festival che non è basato appunto solo sulla diffusione geografica, è l'utilizzo delle risorse, sia pubbliche che private, quindi chi paga e come si finanziano. La cosa particolare di questi festival è che hanno un modello organizzativo interno in cui non c'è un unico finanziatore verticale o superiore, che può essere lo sponsor, che può essere l'istituzione, ma è una somma di finanziatori e di contributori, quindi di promotori, che in maniera diversa e con finalità anche diversa si mettono insieme per costruire e proporre questo tipo di festival. Cosa vuol dire nel concreto? Vuol dire che non c'è più uno sponsor che dà a fondo perduto un contributo, non c'è più un'istituzione che a fondo perduto dà tantissimi soldi per organizzare un festival, ma sono come se fossero dei micro piccoli budget su ogni evento che compone questo festival, e quindi le economie in gioco sono minori, ma paradossalmente sono molto più potenti nella costruzione di questi festival. Basti pensare che un festival come Piano City, che ha oltre 200-300 eventi in soli 3 giorni, costa quasi un quinto di un festival come Mito o come altri festival tradizionali. Non perché c'è un festival migliore o un festival peggiore, perché semplicemente il modello organizzativo e di messa in rete di risorse cambia, e i vari soggetti che di solito contribuiscono all'organizzazione e all'economia di questo festival contribuiscono in maniera paritaria.
Senta, abbiamo parlato di Mantova, Sarzana, Milano e altre città importanti italiane, ma direi che anche su piccole cittadine o paesi poi ricade l'interesse di far conoscere il territorio?
Sì, assolutamente. Una cosa positiva, un'altra delle caratteristiche interessanti di questo formato è che è un formato assolutamente scalabile e adattabile non solo ai territori urbani, ma a territori di diverso tipo, in particolare anche a paesi più piccoli o regioni cosiddette aree interne, perché essendo proprio un modello che parte dal coinvolgimento delle realtà locali, dalle associazioni, dai soggetti che abitano il territorio, è chiaro che queste associazioni o soggetti possono essere coinvolte, perché l'Italia in questo è ricchissima, anche in territori più piccoli o in aree del paese più limitate. Ci sono delle esperienze molto interessanti che possono nascere in aree collinari, in aree interne, in paesi più piccoli, ma la cosa importante è che questo tipo di festival, i festival diffusi, partano dalla spinta, diciamo dal basso, partono dalla spinta di chi abita questi territori, che si mette insieme e organizza ciascuno a suo modo un festival con una tematica più ampia.
Andrea Minetto, la ringraziamo molto insieme a Silvia Tarassi per questo, questo volume che avete scritto, questo saggio, che comunque ci dà molte notizie che forse non sospettavamo nemmeno, invece direi importante proprio non solo per la cultura, per il pubblico, ma anche direi per tutto l'insieme, come diceva lei, del nostro ricchissimo paese. Grazie ancora molto.
Perfetto, grazie a voi.
Strada prima che sia troppo tardi per cambiare idea, puoi camminare così a occhi chiusi, sento qualcosa che mi viene addosso, forse una marea.
Seconda parte di Non Solo Cultura, l'ospite sarà Daniela Pizzagalli, scrittrice e critica con alcuni suggerimenti di libri da poco pubblicati. Daniela, come sempre, anche questo mese ci affidiamo ai titoli che ci suggerisci.
Vorrei cominciare più che da un romanzo, che è un romanzo, ma da un'autrice, perché io trovo bravissima la georgiana Nino Aratashvili, di cui avevo già l'anno scorso elogiato La luce che manca. Adesso è appena uscito La gatta e il cane, sempre della sua casa editrice Marsilio, e è l'occasione per noi di vedere un po' quello che succede veramente nei paesi caucasici. La luce che manca era sulla Georgia, appunto la patria dell'autrice. La gatta in generale sulla Cecenia, perché si svolge in parte ai giorni nostri, ma in parte negli anni 90, nel momento della guerra di Cecenia. E lì parla di una di alcuni generali russi che stuprano e uccidono una ragazza cecena pensando di farla franca, ecco, ma il libro La gatta e il generale è la storia della vendetta. È molto forte, ma con due personaggi molto interessanti. La gatta è un'attrice che ha le stesse fattezze della ragazza cecena uccisa, e il generale è un oligarca potentissimo che però in gioventù è stato testimone di quell'uccisione, di quel delitto. Non dico altro, ma Nino Aratashvili è veramente una scrittrice che ci fa rivivere questo mondo. E come sapete, a me piace molto portare i nostri lettori in giro per il mondo. E giusto per continuare il nostro giro del mondo, il secondo romanzo si chiama Le figlie di Shandong. Qui siamo in Cina. L'autrice Eve Chung è americana, però nata in Cina, e racconta l'epopea della sua bisnonna, che al momento della rivoluzione maoista è stata cacciata da una famiglia, appunto erano una famiglia di proprietari terrieri, sono stati scacciati, e siccome lei aveva solo figlie, questa donna, il marito e i genitori e i suoceri l'hanno abbandonata e ha dovuto attraversare da sola con le due figlie piccole tutta la Cina per arrivare a Hong Kong e poi a Taiwan. Ecco, è un tipo di storia che noi conosciamo poco, quella appunto della lotta fra nazionalisti e maoisti, nazionalisti che sono stati sconfitti e si sono rifugiati a Taiwan, di cui ancora si parla tanto oggi, e quindi è, secondo me, ho trovato questo romanzo storico, diciamo, perché appunto si svolge dalla seconda guerra mondiale ai giorni nostri, e ci fa capire molto proprio del rischio che vive Taiwan. Spero di avere tempo per un altro libro, o una biografia che è quasi un romanzo, si intitola Un genio all'opera, di Tomo Schiavi, che è uno scrittore, giornalista del Corriere della Sera, che ha scritto La vita bohemienne di Pierluigi Illica, cioè il paroliere, il librettista, voglio dire, di Puccini, quest'anno centenario, e quindi è appassionante, si svolge molto nel nostro risorgimento. Illica era un tipo veramente avventuroso, e quindi non è anche per chi non è appassionato di lirica, lo consiglio, perché è veramente un libro appassionante, edito da Francesco Brioschi editore, mentre Le figlie di Shandong è edito da Corbaccio. Sono solo tre libri, non so se ho tempo di farne un altro.
Velocemente sì.
Allora, un saggio, Il cervello è più grande del cielo, di Giulio Maira, che è un notissimo chirurgo, neurologo, neurochirurgo, che ha scritto questo libro sui segreti della mente, spiegati anche a un pubblico pubblico ovviamente di non specialisti, è pieno di tutti gli argomenti che ci possono interessare, da quello che succede nel nostro cervello quando dormiamo, all'intelligenza artificiale, a come allenare il cervello, a che cosa sono i famosi neuroni specchio. Insomma, devo dire che è un linguaggio accessibile a tutti e che è veramente appassionante, quello potremmo dire il romanzo del nostro cervello, edito da Solferino.
Grazie Daniela e come sempre al prossimo mese.
A presto, un saluto a tutti.
Anche per oggi termina la nostra trasmissione di Non Solo Cultura. Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori e come sempre dà appuntamento per mercoledì prossimo.